Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale, Antonio Lerra. Professore di Storia Moderna nell'Università degli Studi della Basilicata, presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria. Prima parte. È intanto da sottolineare la sensibile attenzione con la quale la Regione Basilicata sta meritoriamente affrontando la ricorrenza celebrativa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in particolare per momenti scientifico-culturali come questo, che risultano di indubbia utilità, ancor più a fronte di un ormai sempre più diffuso disinvolto rapporto con la storia. E ciò non solo rispetto a riproposizioni di un'impropria, insistita contrapposizione nord-sud e viceversa, ma spesso anche rispolverando, e non solo a livello giornalistico, nello stesso più specifico rapporto Mezzogiorno-Risorgimento, impropri paradisi pre-unitari di nostalgico stampo filo-borbonico, quando non addirittura riducendo un processuale punto di arrivo e di valori in sé, come l'Unità d'Italia, ad un semplicistico e forzato precipitato piemontese, che peraltro sarebbe stato causa di tutti i mali successivi. In tale ottica, risultando sempre più evidente in tutta la sua portata e valenza l'approssimativo livello di conoscenza di radici e percorsi di cultura e di azione politica, che certo in modi e forme differenti, ma anche intrecciate, segnarono nell'insieme l'articolato arco temporale risorgimentale della nostra penisola, nel cui ambito vanno rigorosamente letti ruolo ed elementi caratterizzanti il mezzogiorno del Risorgimento. Un terreno di analisi questo, rispetto al quale intenso impegno stiamo profondendo, anche a livello divulgativo, come Deputazione Lucana di Storia Patria, in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata, attraverso numerose iniziative, da seminari di studio a corsi di aggiornamento scientifico. In parallelo, più unità di ricerca sono da più di un anno impegnate nella ricostruzione e nella rilettura di aspetti e problematiche riguardanti più specificamente la Basilicata. Le risultanze di tali percorsi di ricerca saranno al centro dei lavori del Convegno Nazionale di Studio programmato per i giorni 22-23 settembre 2011, qui a Potenza in questa stessa Aula Magna, al quale interverranno anche docenti e ricercatori di varie università italiane per un fruttuoso momento di analisi e di confronto, in particolare sul terreno del rapporto tra cultura e pratica politico-istituzionale esercitato in Basilicata, nel più generale contesto meridionale, da ceti e classi dirigenti lungo il cruciale periodo compreso tra la primavera dei popoli e la sinistra del potere. Si tratta di programmi in itinere che, così come il tema al centro di questa tavola rotonda, alla quale sono onorato di partecipare per l'autorevolezza istituzionale e professionale che la caratterizza, non possono prescindere da punti di riferimento portanti, quali soprattutto: primo, l'arco temporale del percorso risorgimentale pre-unitario, che tanto più per il Mezzogiorno d'Italia ha un solido ancoraggio come termine a quo, sia sul terreno della cultura che della pratica politica nell'alveo di fine Settecento, in particolare nel 799 democratico e repubblicano, e nei successivi importanti snodi del decennio napoleonico del 1820-21, del 1848-49 e del 1860-61. Secondo, la portata e l'incidenza, lungo tale percorso, del contesto politico-istituzionale europeo, quale terreno di rapporti e di azioni di già solidi stati-nazione. Si pensi soprattutto a Francia ed Inghilterra, per la conquista ed il consolidamento di spazi politici fra e negli stati italiani, in modo particolare nel Mezzogiorno d'Italia, anche per il suo ruolo strategico nel Mediterraneo. Terzo, ideologie e movimenti politici, organizzati e non, nell'insieme delle loro interrelazioni interne ed esterne agli stati italiani pre-unitari, con più peculiare attenzione nel Mezzogiorno d'Italia, appunto, per le differenti strategie in campo nel contesto siciliano e in quello peninsulare, a sua volta connotato proprio sul terreno della progettualità e dell'azione politica, da non trascurabili distinzioni all'interno delle sue stesse aree e subaree provinciali ed interprovinciali. Nel quadro di un tale contesto temporale e spaziale, adeguatamente ricostruendovi e rileggendovi il ruolo e funzioni esercitati da gruppi e ceti dirigenti, potrà essere fruttosamente restituito alla sua connotazione storica il momento di cui celebriamo il 150° anniversario, l'Unità d'Italia, connotabile nel suo asse portante come risultante processuale di un incontro mediato di progettualità e azioni politiche, pur riconducibili a ben distinti alvei di cultura e di pratica politica, i cui effetti avrebbero di molto inciso nei successivi processi di costruzione dello Stato unitario. Basti solo pensare alla scomparsa dell'agenda politica post-unitaria del problema del suffragio universale, alla fragile rappresentanza parlamentare democratica, alle rigide posizioni delle nuove élite politiche sullo stesso terreno dell'ordinamento statale. Dunque, la meta dell'Italia unita, quale quella allora politicamente possibile, frutto di un sostanziale compromesso politico-istituzionale, anche a livello di Mezzogiorno d'Italia, nell'ovvia articolazione delle sue connotazioni di cultura e di pratica politica. Ed è bene ricordare al riguardo come a partire dal triennio giacobino repubblicano 1796-99 sempre più chiaramente risultino esplicitati, da un lato, l'obiettivo dell'unità d'Italia come perno del nuovo ordine sociale, dall'altro la doppia dimensione istituzionale entro la quale poter concretizzare la già culturalmente solida idea di nazione. Repubblica una ed indivisibile, oppure Repubblica federativa, opzioni queste che pur in un contesto politico-istituzionale in profonda trasformazione avrebbero di fatto accompagnato fino al 1848 ed oltre il percorso risorgimentale. Una traiettoria di lettura questa rispetto alla quale va almeno qui ricordato che l'aver largamente ricondotto il giacobinismo italiano all'identità robespierrista abbia di fatto finito per privilegiare il partito degli unitari, sacrificando nel contempo la composita natura del patriottismo nazionale, scartando a priori dall'alveo del democratismo italiano quanti si erano da tempo distanziati dal terrore, oltre quelli che guardavano ad una soluzione in senso federale dell'assetto organizzativo dello Stato. E in tale alveo è altresì da evidenziare sul terreno della cultura politica del triennio come tutti i protagonisti al nord ed al sud, unitari e non, avessero comunque a preciso riferimento ideologico-culturale la Francia repubblicana, riconoscendosi dunque nel post-robespierrismo, una vivace realtà politica con la quale i patrioti italiani tennero contatti anche segreti, pur sempre nel quadro delle loro articolate dialettiche posizioni interne. Se infatti si guarda alla geografia politica dell'Italia napoleonica, non può certamente sfuggire come, a fronte dell'intenso confronto fra la tesi unitaria e quella federativa, che tanto caratterizzò la cultura politica del triennio, si realizzasse di fatto una molteplicità di assetti statali, separatamente afferenti al sistema di potere francese. E in effetti si trattò di un complessivo contesto che determinò diffusa delusione fra i patrioti italiani, soprattutto rispetto alle attese rigenerate della nuova stagione politica apertasi in Italia dopo Marengo, 14 giugno del 1800, quando il pur persistente confronto fra tesi filo unitaria e tesi filo federativa andò a ricollocarsi in una riaccesa prospettiva di poter dare finalmente soluzione al problema nazionale. Si pensi al riguardo almeno alla lucida sottolineatura di Vincenzo Cuoco, che, riaffermando la tesi unitaria senza demonizzare l'ipotesi federativa, evidenziava nel contempo la necessità che la stessa nuova Costituzione della Repubblica Cisalpina dovesse essere espressione di un largo sostegno sociale e dunque differenziarsi dai precedenti modelli affermatisi nel corso del triennio. Ma, come è largamente noto, proprio nel mezzogiorno d'Italia l'ordine bonapartista avrebbe incontrato le maggiori resistenze, impedendo di fatto a tale modello di recidere i legami con i locali modi e forme di esercizio del potere che avevano più incisivamente caratterizzato l'assetto d'Ancien Régime nell'articolazione delle sue espressioni territoriali ed istituzionali. Di qui dunque anche la contraddizione della connotazione distintiva del decennio napoleonico nel mezzogiorno d'Italia, caratterizzato come fu sì dall'avvio di una rilevante azione riformatrice, ma solo marginalmente accompagnata da una decisa scelta di campo sul terreno della modernizzazione politica, con il risultato, tra l'altro, di modalità d'esercizio soprattutto del potere municipale, ancorata a tradizionali forme associative, la cui pur articolata composizione sociale di fatto riproponeva il corporativismo di antico regime. Si consideri solo al riguardo la diffusa rete carbonara che, pur caratterizzata da obiettivi di generico democratismo, di fatto oscillò fra il sostegno e l'opposizione a Murat, fino alla vera e propria sfida lanciata in Abruzzo ed in Calabria, comunque collocandosi quale solido luogo associativo di scontro di opposti interessi, di esercizio del potere locale e dunque di forte resistenza nella rimozione della struttura organizzativa della società per ordini, ma che ben concorre a farci cogliere l'articolazione politica ad ampia base sociale, che a differenza del resto della penisola caratterizzò la partecipazione meridionale al percorso risorgimentale. È ben noto come dopo il crollo del bonapartismo il dibattito politico tornasse ad essere animato tanto dalle proposte federative, in particolare al nord, quanto da affermazioni in senso unitario, soprattutto nel mezzogiorno, dove alcuni solidi giacobini unitari come Matteo Galdi, ma anche Francesco Saverio Salfi, spinsero Murat a dichiarare guerra all'Austria, con il proclama di Rimini del 1815 la concessione di una carta costituzionale al proposito di fare della penisola un solo Stato. Un obiettivo che però rimase di fatto poco più di un auspicio, dopo che il Congresso di Vienna pose fine ai regni napoleonici, ridisegnando, come è noto, la geografia politica italiana. In ogni caso, per richiamare altra specificità, non fu allora posta in discussione l'evoluzione in senso amministrativo degli stati italiani, con conseguenti linee di continuità tra stagione napoleonica e primi anni della Restaurazione. Dal che si spiega fra l'altro il perché con le rivoluzioni poi del 1820-21 sia in Piemonte sia nel Mezzogiorno proprio le classi dirigenti che si erano formate nel corso degli anni napoleonici riproponessero la via costituzionale come soluzione alla tanto precaria base sociale sulla quale poggiavano le nuove forme statuali. Più in particolare rispetto al Mezzogiorno d'Italia, è da sottolineare come il pur breve e spesso ridimensionato esperimento costituzionale del 1820-21 sia invece da cogliere in tutta la sua dimensione di stagione rivoluzionaria, nel corso del quale, pur a fronte di un indirizzo programmatico volto a conciliare principio unitario e larga autonomia amministrativa dei municipi, si posero importanti basi di ridiscussione dell'assetto economico-sociale sul quale aveva molto inciso la fase murattiana. Basti considerare, sul concreto terreno dell'apprendistato alla pratica democratica, il rilevante ruolo politico rigiocato dalle reti carbonare che, abbandonando allora la pratica segreta cui erano state costrette, esercitarono in piena libertà e con ampia partecipazione sociale la propria azione politica, diffondendosi largamente in tutto il Mezzogiorno.